sposi per sempre una profezia di eternità. Potrebbe sembrare così, a primo sentire, una forzatura, un tentare di lanciare il cappello oltre il fiume nella speranza che si costruisca un ponte. Potrebbe essere considerato un sentiero di rifugio, non potendo più parlare con il marito o con la moglie, parlo con Dio. Non potendo più sperare nulla su questa terra perché ho alle spalle un fallimento, tento di costruire il regno dei cieli al di là della tomba. In realtà l'eternità è scritta dentro le nozze. Dentro le nozze per vari motivi. Il primo è legato alla singolarità di ogni persona, il fatto che voi siete singole persone, ciascuno di noi è singola persona, una persona voluta da Dio. Anche nel matrimonio, dico sempre, non va mai persa la dimensione personale. E questo succede purtroppo frequentemente, anche in chi vuole accelerare la sua vita spirituale di coppia, pensando che la vita spirituale di coppia cancella il cammino personale. Ci deve essere una costante attenzione al cammino personale e al cammino di coppia. E nemmeno si può pensare di funzionare a corrente alternata, un po' cammino personale, amando lui a farsi benedire, e poi un po' di cammino di coppia, e allora dimentico di me stesso. No, assolutamente. Perché nella misura in cui cresce la distinzione, cresce l'unità. Nella misura in cui cresce l'unità, cresce la distinzione. Chi non fa crescere la distinzione non può far crescere l'unità. Se tu, singola persona, non cresci, non puoi pensare di far crescere il rapporto con tuo marito. Ci sono mariti o mogli immobili, spiritualmente, sotto il profilo della conversione, e pensano che il coniuge deve muoversi. Quindi va sempre simultaneamente coltivata la singolarità e la distinzione. Qui vi dice anche, questo vi dice anche l'originalità del cammino spirituale della coppia di sposi. È un cammino che tanto è di coppia quanto è della singola persona. Adesso per un attimo sottolineo questa dimensione di singolarità. Ogni uomo è singolarità di parola voluta da Dio. Prima che tu venissi in tessuto nel grembo di tua madre io ti conoscevo. Saremo giudicati singolarmente, non saremo giudicati a coppia. Non è che diciamo venite qua voi due che vi siete separati, vediamo chi ha ragione. Quante volte inseguite il falso cammino di chi ha ragione. Vediamo chi ha ragione, allora chi ha ragione va in paradiso, chi non ha ragione va in inferno. Però si insinua vedendo questa cosa qui, no? Anche nel separato chi ha ragione, ma soprattutto anche nella vita di coppia stabilmente chi ha ragione. Mentre il Signore giudica la singolarità della persona e giudicando la singolarità della persona dice: ma tu hai amato tuo marito prima di ogni altra realtà? Hai messo tuo marito, hai messo il tuo coniuge al primo posto? Sei stato disponibile a dare la vita per lui? Ci giudicherà sul come abbiamo vissuto il nostro rapporto di coppia, ma non giudicherà la coppia. Perché siamo una singolarità di persona. Inoltre la nostra singolarità di persona ha una originalità, una bellezza, una modalità di vita, una sensibilità diversa da ogni persona che viene al mondo. Io uso spesso l'esempio del DNA. È straordinario che non ci sia al mondo un DNA uguale ad un altro. Su miliardi di persone. Ma come mai? Biologicamente è una cosa molto interessante, ma secondo me va letta anche nell'ottica della fede, perché ciascuno di noi è figlio unico di Dio. Noi pensiamo che avere tanti figli vuol dire distribuire l'amore ed essere, come dire, risucchiati dal tanto amore fino a dire non ce la faccio più, e oltre 10 figli, oltre 15 non posso amare. Ma per Dio, amare uno e ciascuno come fosse l'unico, e amare miliardi di persone è la stessa cosa. Noi non possiamo pensare a Dio alla nostra maniera. Se ne ho tanti, come faccio a tenerli a bada? Ma ogni persona è amata da Dio, è resa da Dio come una parola, qualcosa che dice qualcosa della sua bellezza. Per cui Dio vuole la crescita della bellezza di ogni persona. Ogni persona è una parola di Dio, qualcosa, è un soggetto che dice qualcosa di Dio, qualcosa di Dio che altri non dicono. Ripensate al DNA, non è solo una dimensione così interna della nostra struttura genetica, ma io dico qualcosa di Dio che nessun altro può dire. Per cui nel caso degli sposi, per il sacramento delle nozze, diventano una armonia, diventano due voci, diventa un duetto divino, per dirla con un termine tecnico, diventa qualcosa di diverso da ogni altro, l'originalità di ogni coppia, con un timbro e una caratteristica totalmente nuova. Anche a livello concreto, così nella mia conoscenza, vedo che non c'è una coppia uguale all'altra. Come non c'è un separato o separata uguale all'altra. Voi componete le vostre storie, ma sono così diverse che non è. C'è solo questo denominatore, sì, anch'io mi sono separato. Ma poi dietro c'è sempre una storia totalmente diversa. Ora, questa realtà singolare è stata trasformata, trasfigurata, e qui mi permetto ancora di introdurre dei concetti relativi al sacramento del matrimonio, per i quali credo di non spendere mai abbastanza parole per comunicare la straordinarietà di questo dono che Paolo stesso chiamava mistero grande. La fondazione da me preceduta non per nulla l'ho chiamata mistero grande, per tentare di reintrodurre un modo diverso di guardare la realtà della coppia. Perché sapendo tutto di chi è lei, ma lui è fatto così, ma lei è fatto così, sì, si sono sposati, ah sì, non so se resisteranno, no, sono bravi, questa coppia qui sta crescendo. E finiamo per guardare le coppie unicamente con un criterio umano. Mistero grande perché riflettono qualche cosa dell'origine, lo dirò tra poco. Mistero grande perché sono riempiti di una presenza, di un dono straordinario. Allora, lo ripeto così per farmi capire. Due battezzati vanno a sposarsi. Ci siamo? Sono due battezzati, tutti e due appartenenti a Cristo. È di Cristo lei, di Cristo lui, tutti e due riempiti dello Spirito, tutti e due cresimati, tutti e due hanno anche fatto la prima comunione, l'Eucaristia, eucaristicizzati, ci siamo pieni di Cristo. E allora cosa viene ad aggiungere il matrimonio? Cosa fa il matrimonio? Ci mette il cappello? Dov'è la novità? Allora andiamo a guardare sotto profilo umano qual è la novità. La novità di queste due persone, lei e lui, due battezzati, è che si sono incontrati, c'è una relazione fra i due. Questo è un fatto nuovo. Lui ama e vuol dare tutto a lei, lei ama lui e vuol dare tutto a lui. Quindi è lei in relazione con questo lui, questa, non sono più due battezzati soltanto, sono due battezzati che hanno costruito una relazione di reciprocità. Ci siamo? Mi seguite? Cos'è che accade con il sacramento del matrimonio? Viene consacrata la relazione. Viene consacrata la relazione, questa è la novità. Viene consacrata lui in quanto relazione con lei e lei in quanto relazione, ma la sostanza è la relazione. Lo spirito assume questa relazione di lei con lui, quindi non è che assume solo questo, assume tutta la realtà, assume queste due persone in relazione per abitarle con il suo spirito, trasformarle interiormente e rendere capace di esprimere un'altra relazione. Vengono inserite in una relazione. Qui purtroppo devo dire che voi conoscete più del prete che non del matrimonio, tutti quanti. Se io vi dico che il giovane che va all'ordinazione e viene consacrato, voi cosa dite? Che diventa sacramento di Gesù, pastore, di Gesù, sacerdote. Questa singola persona viene inserita nella persona capo di Gesù pastore. Ci siamo? Lui singolo va ad esprimere la singolarità di Gesù capo, di Gesù pastore, che poi è espressa nel segno dal vescovo. Ci siamo? Il singolo viene coinvolto dentro la singolarità dell'essere capo, pastore, guida, maestro di Gesù. Per cui il prete nella comunità è il sacramento di Gesù, capo, pastore, maestro e guida. Sacramento del sacerdozio, va bene? Tutto chiaro? Nel caso degli sposi, cos'è consacrata? La relazione, ci siamo? Lui e lei in relazione. Questi sacramentalmente cosa esprimono? Di che cosa sono sacramento vuol dire segno. Sono segno di Gesù, ma che volto di Gesù mi esprimono? Eh? Ecco, sì, avete già intuito. Cioè, se sono relazione, esprimono Gesù in relazione con. È una relazione che viene assunta. E qui vi invito a recuperare il documento di evangelizzazione e sacramento del matrimonio dei vescovi italiani del 75, perché è comunque una bellissima sintesi di teologia del sacramento. Viene assunta dentro il disegno di Dio e fatta diventare, dicono i vescovi, segno e riproduzione di che cosa? Di un altro legame, quella di Dio, il legame di Dio con l'umanità, il legame di Gesù con la Chiesa. Come qui sono due in relazione, rappresentano Gesù in relazione con l'umanità, Gesù in relazione con la Chiesa. Cioè siete sacramento di una relazione. E ovviamente anche questa è originale, ciò che dice una coppia di sposi non lo dice un'altra, anche se tutti siete abitati dallo stesso spirito di Gesù in relazione con l'umanità, Gesù in relazione con la Chiesa. Questo cosa vi fa dire da separati? Che per vivere il sacramento è cessato chi vi fa esprimere questa reciprocità, ma voi avete la grazia di continuare questa relazione con lei, con lui, il vostro ex coniuge, che diventa perdono o accoglienza o riconciliazione o attesa o croce da portare perché lui è fuori testa, perché lei, ma è una relazione. Ma voi continuate a dire Gesù in relazione. Perché non vi ha dato questa relazione, attenzione, non vi ha dato di partecipare alla sua relazione, Gesù in relazione con l'umanità, Gesù in relazione con la Chiesa, per consumarla tra di voi. Perché così che bello, vivrete in paradiso e vi amate come Gesù ama la Chiesa, oh, che tenerezza, che bello, chissà che paradiso. No, vi ha dato questa relazione per incominciare da voi due. Ma l'obiettivo è che voi siete sacramento per dire all'umanità Gesù che ama la Chiesa, Gesù che ama l'umanità. Gesù è in cielo, ci ha dato dei segni, uno di questi segni è il matrimonio. Questo segno di Gesù, ecco perché siete collocati là, siete segno di qualcosa di eterno, siete segno del risorto. Siete già di là, ma siete tutti di qua. Avete ricevuto lo Spirito Santo, che è Spirito di Gesù. Non avete ricevuto lo Spirito di Dio Santo, non lo Spirito di San Pietro, che è morto, ma lo Spirito di Gesù, che è nei cieli. Voi siete chiamati ad esprimere questa relazione, a esprimerla al di là della famiglia, come chiunque. Se io avessi qui davanti delle coppie di sposi, dovrei dire: attenzione, che tu non sei il segno dell'amore di Gesù per l'umanità, Gesù per la Chiesa all'interno della coppia, basta. Non dovrei dire: avete cominciato ad essere fuori dalla vostra vita di coppia con i figli, come Gesù ama la Chiesa, come Gesù ama l'umanità. Avete cominciato nel vostro posto di lavoro ad essere come Gesù ama la Chiesa, come Gesù ama l'umanità. Voi non avete più la prima reciprocità, o meglio è una reciprocità molto limitata, ma è ancora totale la reciprocità di esprimere l'amore per l'umanità e per la Chiesa. In questo senso voi siete già segno dell'Eterno, nel senso che siete Gesù in missione. Gesù che ama l'umanità, Gesù che ama la Chiesa in missione. Siete l'Eterno al di là che cammina di qui. La vostra è una missione per costruire il regno dei cieli. Per dirla con, come già vi dicevo, il titolo delle catechesi che farò quest'anno nel sede dove vivo, la famiglia può dire: il mio regno non è di questo mondo. Voi non siete chiamati a costruire questo mondo, ma il regno dei cieli, il regno dei cieli che dà significato, ricchezza e bellezza anche alle cose di questo mondo, che vuol dire al lavoro, alle amicizie, alle vicinanze. Ma avete come obiettivo quell'altro regno. Cioè, io prete sono costruttore del regno dei cieli, io costruisco un'altra comunità, o no? Un'altra fraternità. Ma voi altrettanto come prete avete questa finalità nuova del regno dei cieli. Riprendo quella citazione che mi pare facevo il primo giorno di evangelizzazione del sacramento del matrimonio, là dove vi dicevo della specificazione. Ordine e matrimonio specificano la comune fondamentale vocazione battesimale, e l'uno e l'altro hanno una diretta finalità di costruzione e di dilatazione del popolo di Dio. Quindi il vostro matrimonio, vero o separato che sia, a finalità di costruzione del regno di Dio. Questa è la vostra missione. Oppure, per venire a una citazione più vicina a noi, è il Catechismo della Chiesa Cattolica numero 1534, dove dice: attenzione, così ricomprendete il sacramento che avete ricevuto e che è tuttora valido. Dice: ordine e matrimonio sono due sacramenti istituiti per il servizio altrui. Se contribuiscono alla salvezza personale, è solo in quanto sono posti al servizio degli altri. Voi vi salvate col vostro matrimonio, non perché siete fedeli, ma perché siete fedeli a una missione. Scrivetelo. Perché a questo punto, se no, fedeltà è balsamazione degli organi genitali. non perché siete fedeli e basta, ma perché siete fedeli ad una missione. Quale missione? Quella del sacramento delle nozze. Ecco perché voi continuate ad essere sacramento, non so come dire. La paura mia, quella che vedo spesso quando si parla di separato, è quel poverino che resta incastrato nei legami giuridici che la Chiesa impone agli sposati in Chiesa. Poverino, se toccate così. Non è una condizione giuridica di immobilismo per cui io devo testimoniare che il matrimonio è subito. Tu devi testimoniare la missione di sposato, che proprio nella misura in cui viene a mancare il partner non è che viene bloccata la missione. Vivo in modo diverso la mia missione con il coniuge. Perché io certo continuo ad essere chiamato ad amare come Cristo ama la Chiesa, come Dio ama l'umanità, il mio coniuge. Ho la grazia di amare come Cristo ama la Chiesa, il mio coniuge, anche se ex. Ma ho soprattutto la grazia di andare anche oltre. Di amare come Cristo ama la Chiesa, come Dio ama l'umanità, di amare i figli, in questo modo, di amare la mia parrocchia, la mia comunità cristiana in questo modo, di amare il mondo, l'umanità in questo modo. Allora, anche i separati sono una parola viva di Gesù, sono braccia vive di Gesù, cioè non cessate di essere sacramento di Gesù. E se uno delle due braccia, per restare in questa immagine, si è ammalata ed è ferma perché il coniuge o la moglie o il marito, non cessa la braccia, non cessa la capacità di andare. Anche i separati sono parola e gesto di Gesù che abbraccia, che incontra, che ama l'umanità e che ama la Chiesa. Però va ripetuto che tutto questo è interpretabile solo facendo risuonare in voi la parola, meglio dire la persona di Gesù. Se voi non avete un rapporto forte con Gesù, è impensabile che voi viviate il sacramento del matrimonio. Vivete una condizione giuridica di separati, ma la fonte della vostra vita spirituale, del vostro essere separati che continuano la missione di Gesù, è il vostro rapporto vivo con Gesù persona. Questo è il fondamento. Gesù persona, io persona, Gesù persona. Io qui presente, Gesù è presente con me. Gesù vive dentro la mia vita di coppia. È sparito il coniuge, ma non è sparito Gesù dalla mia relazione. Mi seguite? È sparito il coniuge, non c'è più il coniuge, ma c'è ancora Gesù nella mia relazione. qui sarebbero tante le citazioni, vi dico solo quella della Government Space al numero 48, dove si legge: la famiglia cristiana renderà manifesta a tutti la viva presenza del Salvatore del mondo. Renderà manifesta a tutti la viva presenza del Salvatore del mondo. Io sono chiamato a rendere manifesto che Gesù è con me. Giovanni Paolo II, nella lettera alle famiglie, ha proprio un titoletto così: lo sposo è con voi, rivolto agli sposi. Poi ci sono altri passaggi di Paolo VI, oppure nella famiglia di Consorzio, molto belli su questa presenza di Gesù, mi pare che sia il numero 54, però non vorrei sbagliare. C'è anche un particolare che non deve sorprendervi in questa espressione che vi ho citato della Gaudium Spes. La famiglia cristiana renderà manifesta a tutti la viva presenza del Salvatore del mondo, e poi prosegue, e la genuina natura della Chiesa. Qual è la natura della Chiesa? L'essere uniti e la presenza di Gesù, oppure la presenza di Gesù e l'essere uniti. Ma come faccio io a dire la genuina natura della Chiesa se non c'è più l'unità con mia moglie e con mio marito? E qui viene fuori la parte, tra virgolette, quasi eroica che siete chiamati a maturare. La genuina natura della Chiesa non è l'unità a buon prezzo, l'unità con chi si va d'accordo, l'unità, ma è amare sempre al di là delle diversità. La natura della Chiesa è amare anche i nemici. Ci sta dentro il marito e la moglie? Allora da separati potete dire ancor più un volto della Chiesa. Maestri dell'accoglienza universale, a partire da mio marito, che considero la persona, o mia moglie, che considero la persona, io sono disposto ad accogliere tutti. Allora, solo facendo riferimento a questo Gesù prende significato la vita. Quindi lo dico subito perché pensavo di dirlo domani, ma non voglio dimenticarmi. Quindi va coltivata la relazione con la persona di Gesù risorto. Quindi lo studio amoroso del Vangelo è come leggere le lettere più intime del marito e della moglie, perché voglio conoscerlo fino in fondo, voglio conoscere i dettagli. Ma che finezza ha avuto nel trattare così la samaritana? Ma guarda che intuizione, quell'accoglienza, se non diventerete come bambini, quando aveva lì vicino a sé i bambini. Ma guarda quella, cioè innamorarsi della persona di Gesù, coglierne tutti gli aspetti per esserne segno.